It's only a kick. A jump. A block. It's only a serve. It's only a tackle. A run. It's only for the fans. After all, it's only pressure. You got this. Adidas.
Ricorda, i pesci sono amici.
Non cibo. Ciao.
Mele, torcia.
Il mare non è più terra di nessuno. L'ONU, dopo quasi 15 anni di negoziazioni, riunioni, convegni, è riuscita a trovare un accordo internazionale per la tutela degli oceani. Si tratta di un momento storico e per nulla scontato. Vi spieghiamo perché. Partiamo dall'inizio. L'ultimo accordo internazionale per la tutela degli oceani è del 1982, un concordato che si occupa di stabilire quali paesi hanno diritto di sfruttamento del mare e in che modo. L'accordo dell'82 di fatto definisce i confini, i diritti e gli obblighi degli stati costieri in tema di navigazione e divide il mare in ordini giuridici differenti. Tra questi ordini giuridici ce n'è uno, il cosiddetto alto mare, un termine con cui si fa riferimento al mare aperto, a quelle parti dell'oceano che non sottostanno a nessuna giurisdizione nazionale, dette anche acque internazionali. Secondo l'accordo dell'82, nell'alto mare vigono delle libertà per tutti gli stati, anche quelli senza litorale. Per esempio, c'è la libertà di navigazione di sorvolo, di costruzione di isole artificiali, di pesca e di ricerca scientifica. In sostanza, il trattato chiarisce i diritti senza stabilire grandi limiti per le attività umane in queste zone del pianeta. Sono passati più di 40 anni dall'accordo del 1982 e col passare dei decenni sono emersi anche i suoi limiti. Nella categoria alto mare sono compresi circa 2/3 dell'oceano. Questo significa che la maggior parte del mare fino ad oggi non era protetto né tutelato da alcuna legge. Associazioni ambientaliste come Greenpeace hanno riportato in diversi report che cosa ha provocato una simile mancanza di legislazione per la pesca e gli ecosistemi. Per esempio, negli ultimi anni si è fatta strada l'idea di sfruttare l'oceano come risorsa mineraria per le industrie. Sembra assurdo, ma ancora esistono zone incontaminate soprattutto nel mare, ed uno di questi è la zona chiamata Clarion Clipperton. Pensate, è più grande del continente europeo e si trova nell'Oceano Pacifico, a largo dell'America Centrale. La zona di Clarion Clipperton, oltre ad essere la casa di tantissime specie viventi, è anche ricchissima di metalli. Sui fondali si trovano milioni di noduli polimetallici. Praticamente sono come delle sfere di circa 5-15 cm di diametro, ricchissime di ferro, manganese, nichel, cobalto, rame. Questa sorta di sassi marini, se così li possiamo definire, si formano da un innesco naturale, tipo un pezzo di conchiglia o un dente di un pesce. Pensate che per realizzare un solo centimetro ci vogliono milioni di anni. Nonostante si stia parlando di fondali a 5.000 metri di profondità, le industrie vorrebbero iniziare questa nuova attività estrattiva. Utilizzare gli oceani come risorse minerarie non significa solo utilizzare dei materiali non rinnovabili, a meno che ovviamente non siamo disposti ad aspettare qualche milione di anni, ma anche trivellare il suolo e quindi interferire con le frequenze utilizzate dai cetacei per comunicare. Ecco, l'estrazione mineraria dei fondali è esattamente uno di quegli ambiti che, per essere tutelato, ha bisogno di un accordo internazionale come quello che è stato raggiunto dall'ONU il 5 di marzo. Ma non solo, un trattato simile può anche aiutare a ridurre l'aumento delle temperature degli oceani. È dal 2015 che la temperatura dei nostri mari è sempre più calda anno dopo anno e lo scorso anno ha registrato le temperature più alte mai viste dagli anni 50, decennio in cui si è iniziato a misurare lo stato di salute dei mari. Un altro tema centrale è la pesca intensiva. Ci sono delle zone del nostro pianeta che sono state profondamente segnate dall'attività umana e questo è il caso dello Stretto di Bering. Noi le pensiamo sempre molto distanti, la Russia e l'America, sia per cultura, ma anche perché siamo abituati a vederle dispiegarsi su una cartina orizzontale in cui una sta a destra e una a sinistra. Invece, se quegli stessi paesi li osserviamo sul mappamondo, vediamo che c'è una striscia di mare che separa il punto più ad est del continente asiatico e il punto più ad ovest del continente americano, lo stretto di Bering, appunto. Ecco, pensate che lì in appena 3-4 anni il numero di granchi è diminuito del 90% a causa della pesca intensiva e dell'aumento delle temperature del mare, che in zone come l'Alaska si percepisce molto di più che altrove. Insomma, tutelare gli oceani significa tutelare un ecosistema che produce la metà dell'ossigeno che noi respiriamo e che assorbe un quarto di tutta la CO2 prodotta dalle attività umane. Con la firma del Trattato Internazionale per la Protezione degli Oceani è stato raggiunto l'obiettivo 30x30, ovvero che almeno il 30% delle acque dell'alto mare diventi area protetta entro il 2030. L'ONU ha quindi ora il potere di porre dei limiti alla pesca, all'estrazione dei minerali e anche alla navigazione. Insomma, da oggi esisteranno quelli che alcuni hanno ribattezzato dei santuari marini, zone devote alla tutela dell'ecosistema marittimo.
Mele è il podcast quotidiano di Torcia. Ogni giorno vi raccontiamo uno spicchio d'attualità scelto dalla nostra redazione.